Buongiorno, we zijn in Bella Italia in Ololai. Ciao.
Ciao, ciao.
En ik ben heel benieuwd hoe het gaat met de stellen die hier een huis hebben gekocht voor 1 euro.
A Ololai, un paesino di 1200 abitanti in provincia di Nuoro, nella primavera del 2018 arrivarono le telecamere della TV olandese RTL per registrare un reality show.
Ja, het bergdorpje Ololai lijkt met haar 1500 inwoners op een pittoresk plaatsje uit een rijk.
5 giovani famiglie avevano accettato di trasferirsi dall'Olanda in quel borgo della Barbagia per cambiare vita, comprando casa al prezzo simbolico di 1 euro. Avrebbero dovuto rimetterla in piedi per restarci alcuni mesi all'anno, o magari per sempre, e sostenere il tentativo di rigenerare uno dei tanti paesi spopolati nel centro della Sardegna. Il problema principale, però, mi ha raccontato al telefono Michele Cadeddu, presidente della cooperativa di comunità, è che lì non c'è lavoro. Per trasferirsi a Ololai bisogna reinventarsi, mi ha detto. Ma è proprio quello che hanno pensato di poter fare migliaia di persone, soprattutto giovani, durante la pandemia in molte altre parti d'Italia. Hanno lasciato uffici e grandi città e si sono trasferite in posti più piccoli, al sud o in montagna. Molti di loro sono tornati a casa, da dove erano partiti o fuggiti anni prima.
Siamo così abituati a vivere nelle centinaia di città e centri urbani che punteggiano le nostre coste e le nostre pianure, che ci dimentichiamo spesso come le aree interne costituiscano il 60% del territorio nazionale. Sono la vera ricchezza del nostro paese, un unicum a livello mondiale, che però, a partire dal boom economico degli anni 50, è andato progressivamente a spopolarsi, malgrado sia uno dei cuori più antichi e verdi d'Italia.
Sì, ma gran parte di questo patrimonio è da recuperare. In Italia ci sono 5.800 comuni con meno di 5.000 abitanti e 2.300 sono in stato di abbandono. Molti sono paesini quasi inaccessibili, non sempre affascinanti dal punto di vista architettonico e spesso privi dei servizi pubblici essenziali, per non parlare della connessione a internet, ovviamente. Se si sono svuotati, ci sarà un motivo.
Durante la pandemia, alcuni architetti di grido hanno inneggiato alla morte della città, sollecitando un ritorno ai borghi abbandonati. Una proposta figlia di una idealizzazione nostalgica, spesso poco consapevole delle complessità che concretamente questo potrebbe rappresentare. Al di là delle provocazioni rassicuranti, buone per le prime pagine dei giornali, c'è invece da chiedersi se e quanto sarebbe praticabile e conveniente, in termini di spesa pubblica, trasformare il rilancio e la valorizzazione di questi piccoli centri in un obiettivo principale delle nostre politiche urbane. Recuperare la ricchezza rappresentata dal paesaggio umano e naturale delle aree interne dovrebbe essere un vero obiettivo, ragionando però da prospettive completamente inedite. Si dovrebbe puntare a un'idea policentrica e fluida che investa innanzitutto su una infrastrutturazione della fibra, capace di innervare il nostro paese e di consentire vere forme di nuova colonizzazione, chiamiamolo così, dei territori abbandonati. Io sono Luca Molinari.
Io sono Carlo Annese e questo è Le case di domani. Come vivremo e dove abiteremo dopo il Covid. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Gibus, pergole e tende per vivere alla luce del sole.
Sai che non conoscevo la storia di Ololai? Quella del reality show che hai raccontato prima? Interessante. Ma poi com'è andata a finire?
È finita che, spente le telecamere, delle 5 famiglie olandesi dello show solo 2 hanno continuato a frequentare Ololai. Mentre su 17 progetti di ristrutturazione approvati dal comune per altre case vendute a 1 euro, solo 7 sono stati portati a termine. Tanto che per non perdere i finanziamenti regionali, il comune ha deciso di affittarle, sempre a 1 euro naturalmente. E ora il sindaco vuole candidare Ololai a Capitale Italiana della Cultura 2025, per dare voce a quelle piccole comunità che si oppongono all'inurbamento incontrollato. Una forma di resistenza orgogliosa, in un paese però, intendo l'Italia, che a causa del Covid si è scoperto ricco di opportunità diverse, tutte da coltivare. Per esempio in montagna.
Imparare a vivere in montagna sicuramente si può, serve molta sperimentazione, serve farlo e serve metterlo in pratica.
Lei è Elisa Bacchetti, 33 anni, responsabile di Grand Up Impact Mountain School, una scuola avviata da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Social Fair alla fine del 2021.
Abbiamo cercato quindi di mettere in piedi questa azione in 4 giornate vissute intensivamente in questa prima edizione nel rifugio Paraloop del paesino di Rittana, in cui confrontarsi con altre persone, erano 20 partecipanti, che hanno questa volontà di imparare a vivere in montagna, e lo si fa confrontandosi all'interno del gruppo, ma anche con professionisti che già fanno impresa in montagna, che vivono in montagna, che lì lavorano, piuttosto che studiano la montagna, quindi possono portare dei punti di vista differenti, come ad esempio possono essere il contributo dell'innovazione sociale all'allenare a vivere in montagna, il contributo di strumenti di design al vivere in montagna, ma anche dal punto di vista architettonico e economico di come si può fare montagna, come si può andare effettivamente a vivere.
Il primo corso, dicevamo, si è tenuto nel 2021 e ne seguiranno altri due, perché molte persone sono entusiaste all'idea di trasferirsi, anche se poi, un po' come è accaduto a Ollolai, il tasso di insuccesso è dell'80%.
Avevamo una metà dei partecipanti dal Cuneese e una metà da fuori. Le età erano comprese tra i 19 e circa i 60 anni, quindi proprio una varietà ampia, e circa una metà tra uomini e donne, dalle professioni più disparate, quindi dallo studente a chi ha già un'impresa propria, magari anche in montagna, piuttosto a chi è un docente, uno studioso, un ricercatore.
La stessa Elisa Bacchetti è della provincia di Varese. Si è dedicata a lungo al design per il sociale, prima sui temi ambientali al Politecnico di Milano, poi con un'attenzione sempre maggiore alla sostenibilità. È arrivata alla montagna come Service Systemic Designer di Social Fair, un centro per l'innovazione sociale di Torino che partecipa anche allo sportello avviato dalla città metropolitana per aiutare chi vuole vivere e lavorare nelle terre alte del Piemonte. Nei primi 5 mesi di attività vi si sono rivolti in 35.
È un tema a cui tengo molto e credo che davvero si possa un po' fare la differenza promuovendo anche questo tipo di aree che hanno veramente al loro interno una grandissima ricchezza, una grande forza, una grande voglia.
L'Italia è da sempre un paese policentrico a tantissime scale, dal borgo passando per i centri medi fino alle nuove aree metropolitane. Questa varietà rappresenta una ricchezza culturale, naturale, sociale ed economica che non si trova in altri paesi europei. Una ricchezza densa e diffusa, cuore della complessità, che si materializza nelle architetture e nelle qualità degli spazi pubblici, oltre che nelle centinaia di dialetti, gastronomie, materie e geografie che raccontano del nostro sistema ecologico. E in questi ultimi 2 decenni stiamo leggendo un'interessante inversione di tendenza che porta sempre più giovani a guardare le aree meno abitate come una risorsa e un'opportunità da conoscere e abitare attivamente.
Sì, ma per diventare concreta questa opportunità ha bisogno di soldi. Un modo per ottenerli, oltre a quelli già stanziati fino al 2027 dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne, può essere il PNRR, la panacea europea dei mesi del Covid. Il problema però è che il bando dedicato ai borghi, in questo piano di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di ristrutturare case e portare nuovi abitanti, ha fissato dei criteri che non sono piaciuti a nessuno. In una delle 2 linee di finanziamento mette a disposizione 420 milioni di euro, ma solo per 21 progetti, selezionati a libera interpretazione da regioni e province autonome. Ora, 420 diviso 21 fa 20, quindi a un borgo disabitato, in declino o in abbandono andranno 20 milioni di euro, mentre ad altri, in condizioni anche migliori e quindi bisognosi appena di completare interventi già in atto, neanche un euro.
È come giocare alla lotteria?
Eh sì. Tanto che Marco Bussone, giovane presidente dell'Unione Comuni, Comunità ed Enti Montani, ha lanciato la provocazione di togliere dal vocabolario la parola borgo. La usino pure Archistar, ha detto, e altri che nei territori non hanno mai vissuto e mai ci vivranno, ma ne parlano con saccenza, prendendoci in giro.
Bussone sarà pure giovane, ma questa è saggezza antica. Emerge ogni volta la naturale diffidenza verso i cittadini e la loro incapacità di comprendere la durezza e la complessità della vita lontano dai centri. Mentre uno dei rischi, paventato da molti, è che questi territori finiscano in balia di speculatori e acquirenti senza troppi scrupoli, riproponendo quindi la tipica soluzione all'italiana, incentrata sull'edilizia senza intelligenza, né empatia per i luoghi e la loro ricchezza stratificata. Nelle aree interne c'è ben poco da costruire ex novo. C'è piuttosto un enorme patrimonio naturale e culturale da conoscere e interpretare in una chiave fortemente contemporanea e con una prospettiva assolutamente spiazzante e insieme radicata.
Quando parliamo di rigenerazione dei luoghi usiamo spesso un'espressione: riscoprire, rivisitare il genius loci. È un'espressione romantica che rinvia all'abitudine latina di immaginare che dentro i luoghi abitasse uno spirito che permaneva nel tempo, che era quello che garantiva l'identità di un luogo nella lunga durata.
Questa è Elena Granata, docente di urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, che avete già ascoltato nel terzo episodio.
Ecco, io oggi vorrei rovesciare questo slogan dicendo «Genius non est loci». Cosa vuol dire? Spesso l'innovazione, la vita, la creatività non viene da attori che abitano permanentemente nel luogo, ma viene da qualche straniero, da qualche cittadino di ritorno, da qualche impresa che viene dall'estero. Cioè l'innovazione nei luoghi alle volte ha bisogno del barbaro, dello straniero, della persona libera di mente, capace di entrare con più disinvoltura e reinterpretare una storia che se no rischia di diventare una gabbia.
Questo approccio, secondo Elena Granata, serve a evitare quello sguardo nostalgico e un po' oleografico di cui parlavamo all'inizio, a non volgersi col ciglio umido verso un passato che ora si tende a esaltare. Non bisogna dimenticare che la casa era spesso un posto appena vivibile, ha scritto Vito Teti, ordinario di antropologia culturale all'Università della Calabria, in una raccolta di interventi su aree interne Covid pubblicata da Lettera 22. Si resta sgomenti e sorpresi dai soffitti bassi e dagli ambienti angusti delle case nei paesi abbandonati. Il paese, fino a tutti gli anni 50, è agglomerato fatiscente, luogo della sporcizia, della malattia, della fame. La casa contadina appare ai meridionalisti e ai viaggiatori, ai narratori e ai relatori d'inchiesta, più che altro un luogo di sofferenza.
Per quanto riguarda l'oggi, comunque, parliamo di quasi due terzi del territorio nazionale, abitato da quasi 15 milioni di persone. Un numero sicuramente per difetto, che dovrà essere aggiornato appena il peggio della pandemia sarà alle spalle.
Ecco, nel 2021 l'associazione Riabitare l'Italia ha svolto una ricerca proprio su questo, con un ampio campione di giovani tra i 18 e i 39 anni. Il 67% degli intervistati è orientato a rimanere nel comune delle aree interne in cui vive e il 54% di quelli che di recente hanno vissuto fuori dal proprio comune di nascita ha intenzione di tornare, se non lo ha già fatto.
I giovani hanno dato delle motivazioni legate innanzitutto alla dimensione sociale e alla dimensione ambientale.
Questo è Andrea Membretti, sociologo e coordinatore scientifico della ricerca.
Il percepire la propria area interna, la propria area anche remota, il proprio borgo, il proprio territorio montano come uno spazio dove le relazioni sociali e interpersonali sono più ricche rispetto alla metropoli.
E poi, oltre alla convenienza economica, c'è l'ambiente.
L'ambiente naturale soprattutto, quindi la possibilità di vivere in un luogo percepito come più o meno insomma naturale, incontaminato o comunque lontano sempre dalla metropoli, dal punto di vista paesaggistico quindi piacevole, un luogo che si possa percorrere, un luogo che si possa vivere dal punto di vista anche delle variabili ecologiche.
Sembra essersi definitivamente placata quella spinta a cercare nelle grandi città la soluzione ai problemi e le possibilità di abitare modernamente. Oggi la rete, la progressiva smaterializzazione delle infrastrutture dei dati e delle comunicazioni, sta rendendo potenzialmente ogni luogo, anche il più remoto, adatto a una vita e a un lavoro profondamente contemporanei, riducendo l'effetto di distanza centro-periferia che ha caratterizzato il paesaggio italiano per secoli.
Per dare ulteriore significato alla ricerca di riabitare l'Italia, proprio il professor Vito Teti, che citavo prima, ha dato un nome a questo fenomeno. Lo ha chiamato restanza.
Con restanza intendiamo appunto questa propensione attiva a rimanere nel proprio territorio, soprattutto nelle aree interne, nelle aree montuose e remote del paese, non semplicemente quindi un rimanere, che è in qualche modo residuale, ma un atto del restare. Qualcosa che ha a che fare con una progettualità, che ha a che fare con l'investimento del proprio capitale culturale, umano, sociale, cognitivo, economico anche nell'area in cui si decide appunto di restare. Quindi la restanza è frutto di una scelta.
Ma è una scelta, spesso dolorosa, anche quella di ritornare. È la scelta che ha fatto Elena Militello.
Io sono nata a Palermo, la città dalla quale sono andata via a 17 anni dopo il liceo per andare a studiare a Milano e sono rimasta a Milano circa 7 anni, poi da Milano mi sono spostata all'estero, in totale un anno e mezzo negli Stati Uniti, un anno circa in Germania e l'ultimo anno prima della pandemia in Lussemburgo. Non appena l'ambasciata italiana ci ha dato la possibilità di rientrare, mi sono messa in macchina e sono tornata a Palermo in un viaggio di 3 giorni, ovviamente. Alla fine di questo viaggio abbastanza rocambolesco, mi è venuta una bozza di idea che poi ho condiviso con gli amici più cari e con diversi altri ragazzi che erano andati via come me, abbastanza giovani e che lavoravano fuori dalla loro regione di origine.
L'idea di Elena ha preso forma in Southworking, un'associazione di professionisti, manager, imprenditori e accademici di cui lei è presidente, che cerca di facilitare l'arrivo al sud di giovani formati e con la giusta energia. Possono essere ritornanti, come Elena, ma anche forestieri che scelgono il lavoro da remoto, trasferendosi in zone magari belle ma marginalizzate e con soluzioni creative. A Brindisi, per esempio, la città in cui sono nato io, un trentenne ha lavorato per 10 giorni nell'ottobre del 2020 in uno yacht attraccato sul lungomare, ai piedi della colonna terminale della Via Appia, in un progetto di Destination Makers patrocinato dal comune.
Siamo partiti dall'idea di un sud diverso, di un sud possibile, come l'abbiamo spesso definita. L'idea cioè che le cose potessero cambiare. Abbiamo cercato di scardinare il paradigma con cui siamo cresciuti, cioè l'idea che andare via fosse l'unica cosa possibile e che si dovesse tornare appunto solo per le vacanze o, come diceva mia madre, solo per la pensione.
Ora, va detto tra parentesi che Elena Militello è un caso particolare. Ha 28 anni e a settembre del 2021 ha vinto un anno come visiting scholar all'Università di Harvard, quindi farà su e giù tra Palermo e Boston. Fa parte, insomma, di quella comunità di nomadi digitali che durante la pandemia è cresciuta esponenzialmente in Italia. Per il 64% sono persone tra i 30 e i 49 anni, in prevalenza donne, freelance e liberi professionisti, attirati dall'idea di coniugare smart working e lavoro in presenza.
L'idea tradizionale che abitare voglia dire legarsi permanentemente a un luogo è solo una proiezione culturale del nostro mondo, mentre la casa che siamo ci accompagna in ogni luogo. Abitare nasce come sentimento nomade e segue le nostre vite ovunque decidiamo che sia importante e dove proviamo un sentimento positivo di accoglienza e protezione.
Ok, chiusa parentesi.
La rinascita di un borgo ha sempre a che fare con un'attività imprenditoriale, con un gruppo di ragazzi che decide di tornare a vivere, con un brand che magari decide di fare turismo di qualità in un luogo. E quindi parte sempre dall'energia delle persone, che è un'energia molto concreta, che ha a che fare con l'economia.
Lei è di nuovo Elena Granata, autrice di Placemaker, un libro sulle trasformazioni dell'abitare e del vivere sociale, in cui a queste donne e a questi uomini portatori di energie nuove, la professoressa dà il nome di Ulissi.
Chi torna a vivere nel paese d'origine, in montagna, in un borgo che gli è stato caro, magari legato alla propria famiglia, torna con una testa profondamente diversa da quella che aveva quando abitava in quei luoghi. È una testa che si è confrontata con la varietà, la pluralità dei modi da abitare, quindi questi che chiamo nel mio libro gli Ulissi, che sono una generazione fra i 30 e i 40 anni che decide di tornare in Italia e decide di farsi carico di alcuni pezzi di territorio, di alcuni brani urbani, delle periferie piuttosto che di borghi, lo fa con un richiamo al territorio di origine che non ha nulla di nostalgico. È ricominciare a vivere in un luogo perché quel luogo offre degli appigli, delle possibilità progettuali, tutte rivolte al futuro. E quindi queste storie a me piacciono molto perché sono storie non di rinascita ma di reinvenzione dei luoghi. E tutta la storia europea è una storia di riscrittura, di sovrascrittura, come se fosse uno spartito antico su cui si scrive una musica sempre nuova.
Per ricchezza e complessità, l'Italia è un paese che si presta a essere ogni volta riscoperto e riprogettato. La storia dei nostri territori e un'osservazione attenta delle nostre terre mostrano che i flussi e le maree migratorie hanno modellato e abbandonato le aree anche più nascoste lungo i secoli. Quelle che oggi noi chiamiamo aree fragili sono terre in attesa di uno sguardo e di strategie inedite che le possano interpretare come risorsa per il futuro. L'abbandono è nei nostri occhi, non nei luoghi in sé. Questa idea di aree fragili deriva dalla recente definizione formale in corrispondenza dei primi fondi strutturali europei tra il 2000 e il 2006. È importante, quindi, non lasciare il campo solo all'entusiasmo e all'ottimismo di una nuova generazione in cerca di nuove prospettive, ma pensare a politiche mirate che garantiscono a questo slancio una vera possibilità. Oggi, in questa definizione di aree fragili, oltre alle aree montane e alle regioni del sud ancora contraddistinte da tassi di sviluppo inferiori, rientrano anche aree industriali in crisi e quartieri urbani periferici che hanno bisogno di essere ripensati lasciando il Novecento definitivamente alle nostre spalle.
Di questo, di periferie fragili, marginalità, identità perdute da interi quartieri, parleremo nel prossimo episodio. E in particolare parleremo di Milano, la città che a partire dall'Expo del 2015 è stata il laboratorio italiano dell'innovazione in architettura, urbanistica, mobilità e convivenza sociale, non sempre con risultati positivi, e che la pandemia ha messo a dura prova. A presto! Le Case di Domani è un podcast di Carlo Annese e Luca Molinari, prodotto da Piano P con il sostegno di Gibus, pergole e tende per vivere alla luce del sole. Editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Giacomo Vaghi. Ha collaborato ai testi Cristina D'Antonio.